Cari amici, oggi è la terza domenica del tempo ordinario. Oggi due grandi personaggi entrano in scena, ma soprattutto Gesù. Abbiamo visto domenica il suo battesimo al fiume Giordano. Oggi entra alla grande, dandoci con parole precise, direi scultorie, tutto il suo programma. Eccole le parole. Il tempo è compiuto. Il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Il tempo è compiuto. Non è la fine del mondo. Infatti comincia Gesù la sua missione. Vuol dire Gesù che il tempo di preparazione di tutto l'Antico Testamento finalmente arriva alla sua conclusione. In Gesù il progetto di salvezza ha la sua pienezza. Direi che la freccia del piano del Signore ha centrato il target. Con Cristo comincia la nuova era. È compiuto il tempo dell'attesa. Il regno di Dio è vicino. Parola molto facile, ma anche difficile. Cosa vuol dire il regno di Dio? Ma Gesù ce lo dirà davanti a Pilato, no? Il mio regno, Pilato, non ti preoccupare, non vengo a darti fastidio. Il mio regno non è di questo mondo. È un regno di verità, di pace, di giustizia e di amore. Il regno di Dio è il progetto di amore che Dio ha da sempre sull'uomo, che si svolgerà fino alla fine del mondo. Progetto di amore. Convertitevi e credete al Vangelo. Ed ecco la risposta. Gesù ci ha dato le direttrici, le connotazioni precise. Ora, questo è quanto voglio fare. Convertitevi e credete al Vangelo. Ed ecco il secondo personaggio della prima lettura. Giona, questo profeta, un profetino, non è come Isaia, Geremia, Ezechiele, ma vedete, i profeti sono sempre persone scomode, come Geremia per esempio, no? Quale si sente piccolo, anzi può rifiutare, perché deve dire al suo popolo cose che non sente per l'amore, per questa sua partecipazione alla sua comunità. Va, di, cosa dice Giona? Cosa gli dice il Signore? Va a Ninive, esiste ancora Ninive, nell'Iraq del nord, luogo di battaglia ancora questi giorni, Ninive. Era una grande città allora, oggi altrettanto grande città industriale. Tutti ci mirano, c'è il petrolio, ci sono tante cose. Quel tempo disse a Giona il Signore, va a Ninive e di queste parole precise, non sono le tue, sono le mie. Ancora 40 giorni e poi sarà distrutta. Amici, oggi i moderni questa parolina non la vorrebbero mai sentire, perché Dio non è più il giusto, oggi è il misericordioso buonista. È come i genitori di oggi, non castigano più i figli. Amici, i figli vanno corretti, anche oggi, ma Dio non fa l'avvocato sindacalista dei propri figli. Dio è il correttore giusto dei suoi figli, è colui che li ama raddrizzando la spina dorsale. Amici, va, entro 40 giorni se non vi convertite Ninive sarà distrutta. Amici, anche oggi sono le stesse parole, guardate che sono sempre valide, ma la punizione di Dio, vai a dire queste cose oggi, noi siamo eretici al cospetto di tante persone. Dio è un buon padre che corregge i suoi figli anche così. Ma quanti sventoloni ho preso io dalla mia mamma, quante frustate da piccolino, e mi ha raddrizzato abbastanza, perché mi voleva bene. Ma dove sarei stato io oggi se mia madre in quel contesto di allora non mi avesse corretto anche duramente? Era per l'amore che mi portava. Lei, da persona adulta e saggia, per l'amore che mi portava, vedeva i pericoli a cui andavo incontro io bambino che non sapevo, non potevo prevedere. E così è il Signore. Va, di a Ninive, che fra 40 giorni sarà distrutta. Era una parolaccia sulla bocca di Giona. E l'ha dovuta dire a malincuore, perché i profeti non possono parlare il loro linguaggio, parlano il linguaggio di Dio. Me l'ha detta Giona. Cosa hanno fatto tutti? Giona per primo, con tutti gli abitanti, fanno penitenza, si pentono, si cospargono il capo di cenere, vestono il sacco di penitenza e dicono: Signore, abbiamo sbagliato, ti chiediamo perdono. E Ninive fu risparmiata. Convertitevi. Anche oggi questa parola mi ci risuona. Cos'è la conversione? Vorrei fare una piccola premessa. Tempo fa abbiamo celebrato i magi, vi ricordate i magi che andavano alla grotta, no? Cosa hanno fatto i magi? Hanno visto la stella. Da bravi studiosi hanno fatto i loro calcoli. Com'è che questa stella appare, perché appare, da dove appare, quanto dura, cioè tutti i calcoli matematici, scientifici. Ma ditemi, erano i calcoli che li hanno determinati ad andare a Betlemme? No, no. Era una spinta interiore. Dio si è servito dei calcoli, però i magi hanno dovuto chiedersi il significato di quella stella. Nella nostra vita, amici, anche il Signore fa così, Ci manda dei segnali, e dei segnali alle volte sono segnali di difficile interpretazione. Potrebbe essere, per esempio, una disgrazia, una malattia. Sì, sì. Potrebbe essere invece una gioia, un sorriso, lo sguardo di un amico, lo sguardo di un bambino. Dio si serve di tutto, anche del passerotto che viene a chiederti un pezzino di briciole di pane sul tuo avanzare. Cosa ne sai tu? Dio parla come vuole e quando gli pare. Dio si serve con questi segnali. Quindi il segnale di Dio, però, come per la stella per i magi, non basta vederlo il segnale. Bisogna saperlo interpretare, chiedersi il significato. Esige perciò, da parte nostra, una attenzione profonda. Allora capiremo il perché. Sant'Agostino diceva, attentissimo: Signore, io temo che tu passi e non me ne accorga. Bello il latino, Timeo Iesum transeuntem, et non redeuntem. Va, ma non ritorna. Bisogna salire sul treno quando passa, altrimenti perdi l'occasione. Questi sono i segnali di Dio. Strani, difficili, facili, dolorosi, gioiosi. Ed ecco, il Signore ci vuol convertire. Perché il Signore ci vuol bene. Mamme e papà che mi ascoltate, ma quanto bene volete ai vostri figli? Dareste anche la vita? E volete che il Padre Eterno, Gesù Cristo, non ci ami più di voi? Ma stiamo a scherzare. Gesù ci ama con un amore infinito. Ed ecco, allora, amici, ci chiama alla conversione. Cos'è questa conversione? In termine automobilistico diremmo una inversione ad U. Non la fate mai sull'autostrada, pericolosissima, è fonte di morte. Nella vita ci vuole di fare l'inversione a U. Laddove eri diretto, di là volta le spalle. Questa è la inversione ad U. C'è una parolina greca che esprime abbastanza bene questo significato, metanoia, che vuol dire cambiamento di mente e, di seguito, il cambiamento di condotta. Ma quando è che avviene la vera conversione? Io direi quando si verificano tre momenti particolari nella nostra vita. Io mi converto quando faccio di Dio l'asse architettonico della mia vita, edifico su questo orientamento. In altre parole, quando, come Francesco d'Assisi, dico: Signore, tu sei il mio Dio e il mio tutto. Quando mi convinco che le cose di questo mondo sono transitorie, sono passeggere, sono di un minuto, dice la Bibbia, cos'è la vita dell'uomo? Eccola, un batter di ciglia. cosa conta l'uomo? Sentite come ci risponde il Signore. Tutti gli uomini sul piatto della mia bilancia pesano quanto un chicco di polvere. Mamma mia, con tutta la bufera che facciamo in questo mondo, ci crediamo importanti. Basta che Dio dia un soffio e la polvere scompare. Quindi quando io mi convinco che Dio è l'asse fondamentale della mia vita, in quel momento comincia la mia conversione. Vedete, il secondo momento è quando io cambio la mia vita. Non basta esserne convinti, bisogna di fatto, non chi dice Signore, Signore, parole, 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 cantava Mina, no? Parole, parole non servono, ci vogliono i fatti, non parole, ma fatti. Non chi dice Signore, Signore, non serve, ma chi fa la volontà del Padre mio, il cambiamento di vita. Ma quando questo accade? Vedete, ho davanti a me due figure, che anche voi ce l'avete davanti agli occhi. Zaccheo, di cui parla la Bibbia, e Sant'Agostino. Voi pensate Zaccheo, ladro, ladro, appollaiato, piccolino di statura, sulla pianta, passa Gesù, oh Zaccheo, vieni, scendi, sentite che bella parola, oggi vengo a casa tua. Zaccheo si precipita, accoglie Gesù e lo porta a casa sua. Come siede a una tavola, manco lo fa parlare e gli dice, Gesù, sono un ladro, ce lo sapevo, è grosso ladro. Cioè, ho sbagliato, ho rubato tanto, ma se ho rubato do la metà dei miei beni e chi è stato derubato prende stavolta fortunato il quadruplo. Vi chiedo, quando è che Matteo si sente di dire queste parole? Ho rubato, restituisco, do il quadruplo. Quando? Non per un ragionamento che ha fatto, no, no, no. Il ragionamento lo portava a continuare. Cioè, me ne viene un beneficio, ma la chi tocca, a me viene bene e continuo così. No, no. Quando Zaccheo si trova a contatto con Gesù, quando siede a tavola con lui, ma che vuol dire sedere a tavola? Amici, quando siamo a tavola insieme, che vuol dire? Siamo amici. A tavola ci raccontiamo le cose più belle. Diventiamo molto vicini, ci confidiamo le cose, cioè tu entri nel mio cuore. Quando Cristo è entrato nel cuore di Zaccheo, allora comincia la conversione sua. Quelle parole non sono dette mica a caso, sono dette dopo che Gesù, è bastato lo sguardo in questo caso, lo ha colpito, lo ha penetrato, lo ha invaso e sentendosi pervaso dall'amore, pam, è scoppiato e ha detto, Gesù, sono convertito, do tutto ai poveri e non se ne parla più. Questo è Zaccheo. Pensate per esempio a un altro uomo grande, Sant'Agostino. La sua conversione, sapete, leggete le confessioni, fu lunga e molto faticosa. Perché? Ma lui veniva da un intellettuale, dalla scuola manichea. Lui era un dottorato nella cultura di quel tempo, nella filosofia di quel tempo. Lui era in preda a una tenaglia che lo soffocava. Ed era la tenaglia di una visione materialista della vita e una visione fatalista della vita. Era incatenato, non sapeva andare avanti. E lui si dette da fare, studiando la filosofia neoplatonica, e dal punto di vista dell'intelligenza ha risolto il problema, ha dato risposta a questi due poli negativi. Però Agostino non si è convertito dopo che ha studiato la filosofia, lo racconta lui nelle confessioni. Quando è che Agostino si converte? Non quando mette in azione il cervello studiando filosofia, lo dice lui, ma quando andrà a Milano, perché lì l'aspetta, eccolo, chi l'aspetta? Ambrogio, il vescovo. Lui dice, mi sono sentito toccare nel cuore quando Ambrogio mi accolse come un padre e gradì il mio pellegrinaggio come un vescovo. Bello. Quando ha sentito l'amore. La conversione, vedete, non è frutto dell'intelligenza, dei ragionamenti umani. E quando il Signore penetra nel tuo cuore. Quando la freccia dell'amore del Signore ti colpisce al centro, e lì non ne puoi far più, non ne puoi più, e ti arrendi, perché di fronte all'amore, amici, tutti ci arrendiamo. Io posso discutere con voi una settimana e rimanere delle mie idee, ma quando sento un cuore che m'ama, io mi apro più facilmente. Il terzo momento della conversione, sapete quand'è? Quando io, Dio, lo sento come una risposta vera e totale ai miei interrogativi, la mia testa di mente, e una risposta ai miei bisogni di cuore, quando Dio soddisfa il mio profondo desiderio di felicità. Quando avvengono questi momenti, e li ripeto, Dio, architetto base della mia vita, quando mi decido a cambiare la mia condotta, terzo, quando Dio lo sento come la risposta globale, sincera, totale, ai miei interrogativi, che sono tanti, di mente, e ai miei bisogni del cuore, in quel momento io mi arrendo e mi converto. Zaccheo l'abbiamo visto, no? Quando Cristo sta a tavola con lui. Stare a tavola con lui è stare con un amico che ti ama, che si prende cura di te, che si interessa di te. Quando tu senti una persona che ti avvolge con il suo amore e desidera il tuo bene esclusivo, tu non puoi dire di no, è impossibile resistere all'amore. Pensate per esempio a Paolo. Zaccheo era un ladro, Paolo no. Paolo, amici, era una persona per bene. Paolo era un uomo che rispettava la legge. Ma quando è che Paolo si è convertito? Quando? Quando il Signore, in un modo stranissimo, lo abbatte da cavallo, boom! Quando andava a perseguitare i cristiani, e Paolo sente che cosa? Sente un qualcosa di profondo che lo spinge a consegnarsi nelle mani del Signore. E quindi tutto quello che farà, consegnandosi a lui, sarà la sua vita. Chi mi separerà? Quante volte Michele ci ha fatto cantare, bello quel canto, chi mi separerà? Forse la spada, forse la morte, forse i chiodi, forse il nubifragio, forse il naufragio, forse nulla mi separerà dall'amore di Cristo. Ma quando Paolo si è sentito così totalmente consegnato a Cristo? Quando Dio lo ha pervaso e lui si è sentito invaso da questo oceanico amore. Bello Paolo! Ma voi pensate Pietro. Pietro era un duro, come Paolo, erano un po' testoni, Quando è che Pietro si consegna a Gesù? Non quando riconosce Cristo Messia e figlio di Dio. Dice, Pietro, queste cose non le hai capite da sole, è lo Spirito Santo che te l'ha detto, tu sta buono, sta calmo. Ma quando Pietro si è visto perdonare il suo tradimento, no? Non vi ricordate al Sinedrio, no? Non lo conosco quell'uomo, ma chi l'ha visto? Poro Pietro. È come un po' tutti noi, mezzi traditori, no? Ma quando Pietro si è convertito? Quando? Quando, dice la Bibbia, ha incrociato lo sguardo del Signore. È bastato quello. Ma amici, anche nella nostra vita, quante volte lo sguardo è determinante della nostra condotta? Quante volte uno sguardo di amore, quando ti senti colpevole, quando tutti ti tirano i sassi e c'è chi ti vuol bene, ti guarda con, non con compassione, ma con amore, di perdono, di abbraccio. Quello sguardo è sufficiente per farti cambiare vita. Non parliamo poi di San Francesco d'Assisi, quel pazzo di Assisi. Tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena m'è diletto. Oh amici, andate a vedere la Verna, andate a vedere come viveva Francesco, andate a vedere dove è passato, ha lasciato un segno meraviglioso, quell'uomo. Ma chi gliel'ha fatto fare, amici? Chi? L'amore. Dio mio, mio tutto. Ma non è un'espressione di testa, filosofica. Quel Dio mio, mio tutto scaturisce dal cuore di Francesco quando lui si è sentito annullato da un amore infido del Signore. Si è sentito circondato, pervaso, invaso dall'amore di Dio e non ha potuto più resistere. Vedete, allora arriva la conversione. Amici, anch'io mi sono convertito più di una volta. La conversione avviene in un momento preciso. Io ricordo il 26 ottobre dell'84, amici, è per me una data fondamentale. La ricordo come quando voi vi siete innamorati, precisa. Quando davanti all'altare di Međugorje ero fra Visca e Jakov, al terzo mistero, arriva una sberna della Madonna, boom, e mi butta a terra. In quel momento io, confuso, sbalordito, sento nel cuore quello che non vi so raccontare. Non sono parole umane adatte a dir quei momenti, sono incapace. Amici, ho sentito la carezza della Madonna. Il giorno dopo a Liubuschi, mentre stavo pregando, la Madonna, siccome sono un testone, è bene che con queste figliaccio io ci faccio una puntura di richiamo. Ping! Un attimo, mentre pregavo, ho risentito lo stesso sentimento, la stessa dolcezza, la stessa forza della Madonna come il giorno avanti. Io, che ai miei, domandato dai miei pellegrini, sul pullman, dicevo dopo la messa di Padre Ioso a Međugorje, io non ci tornerò mai più. E la Madonna mi disse, mo te cucino io, ci tornerai 114 volte, poi mi sono ammalato, altrimenti avrei fatto 500 volte. Cittadino onorario di Međugorje. Amici, ma quando è accaduto anche a me questo? Quando non me l'aspettavo? Perché la conversione ha un momento preciso, quando tu non te l'aspetti. Pensate, è un momento imprevedibile. Io sono 20 anni che celebro la messa per una persona da convertire. 20 anni, tutti i mesi, dal 94, più di 20 anni, più, 24 anni, che io celebro questa messa tutti i mesi per la conversione di una persona. Domanda, questa persona si è convertita? No. E io dico alla signora, non ti preoccupare, gutta cavat lapidem, la goccia scava la pietra, su, ancora non ci siamo, continuiamo a pregare. Il Signore vuol salvare questa persona, vuol salvare, sicuro. Allora, coraggio, non ti perdere d'animo. Gutta cavat lapidem. La goccia, pam, 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 proprio scava la pietra. Pensate a Agostino, Sant'Agostino, povera Monica, quella mamma. Tutta una vita ha pregato per sto figlio che non si convertiva. Si era data la mala vita. Era Lazzarone Agostino, non è mica scherzate. Lui conosceva il male, lo faceva. E sta povera mamma Monica piange tutto il giorno, a dire, Signore ti supplico. E quelle parole di Monica erano come macigni scagliati sul cuore di Dio. E Monica ha ottenuto la grazia di Agostino. Ricordate quella pagina bellissima delle Confessioni, quando, sentendosi vicina a morire, bello, aggrappata sul parapetto della finestra, guardando il mare di Ostia, diceva, Signore, tu mi hai ascoltato. Agostino, Alipio, venite. Signore, ti ho pregato tutta una vita perché questo figlio si convertisse. Ora per me la vita non ha più senso. Mi hai dato ciò che desideravo. Questo figlio, pensate, che diventerà vescovo, sacerdote, vescovo, dice a Monica, non importa dove mi seppelliate, o Ostia o in Africa, non importa. Ma ciò che mi preme, Agostino, che tu mi ricordi all'altare di Dio. Quelle lacrime, vedete? Una vita sono durate. Amici, non ci perdiamo d'animo. Quando ci sembra impossibile, arriva la grazia del Signore. È un momento imprevedibile, è un momento incalcolabile. Pensate, quando Paolo fu convertito, quando andava a perseguitare i cristiani a Damasco. Pensate, che cosa strana, no? Andava a uccidere i cristiani, boom, Gesù lo atterra da cavallo fra Gerusalemme e Damasco. È un momento non programmato della nostra vita. Pensate per esempio alla Samaritana, quante volte andava al pozzo ad attingere acqua. Quel giorno, strano, ci ha incontrato Gesù Cristo. Donna, dammi da bere. Ed ecco la conversione. Quindi, amici, la conversione avviene quando non ce l'aspettiamo, non la programmiamo, è inaspettata. Il Signore ti vuol bene, ti insegue con amore. Ti vuole suo, vuole la tua gioia, la tua felicità. Quando avviene? Non lo sappiamo. Ma una volta che siamo stati colpiti, basta. No, no, la conversione, amici, è di tutti i giorni e ci dobbiamo tutti convertire ogni giorno, cioè ripetere quel sì che inizialmente abbiamo detto al Signore. Convertitevi, credete al Vangelo, il credo. Io, amici, lo dirò il credo, eh? Avete sentito oggi che impazzie che succedono in questo mondo? Quel mio collega di Torino, che Dio lo perdoni, ma tutti lo sanno ormai, anche le formiche le sanno queste cose. Il giorno del primo dell'anno si è permesso a Torino, davanti a una chiesa più grande di questa, di dire ai suoi fedeli: oggi, fedeli, non dico il credo perché io non ci credo. Come? Cosa hanno fatto i fedeli? Hanno riso. Oh! Se lo dicessi io, non ridete, cacciatemi da sta chiesa. Capito? Se io dicessi una cosa del genere, Cedoni, e sei rimbambito, fuori di stivali. Tu sei lì per credere, per annunciarci la fede, non per dirci che non credi. Dice, suonate dolce sentire. E no, è diverso dolce sentire. Il credo non è 12 articoli aridi. È tutta la nostra fede, è tutta la nostra redenzione. Amici che mi ascoltate, la fede, il dono più grande ancora della vita. Non credi? Vattene se non credi. Ma com'è sta storia? Ma ne sentiamo di tutti i colori, oggi ognuno fa il comodo suo e tutti stanno zitti, tutti va bene. Se in questa chiesa io dovessi dire una cosa del genere, alzatevi e andate via e cacciatemi. Vi do l'autorizzazione. Io sono qui per annunciarvi la fede, non per dirvi che non credo. Se non credo, te ne vai. Tu sei qui per dire al Signore, sei testimone del Signore. Tu sei annunciatore della fede. Tu sei il garante del deposito della fede. È il dono più grande che Dio ci ha dato. Amici, oggi succede anche questo. Che non succeda mai in questa chiesa, amici. Io me lo auguro. Credete, credere a Gesù vuol dire aderire a Lui, al nostro Salvatore, a colui che libera e che ci salva. Ecco il Vangelo di oggi. Chi ha chiamato? 4 persone, 12 apostoli, 12 persone ignoranti, semplicissimi. Chi faceva il pescatore, chi faceva altre cose. Qual è la risposta? Avete sentito, no? E lasciato il padre le reti, lo seguirono subito. Chi ha chiamato Gesù Cristo? Non ha chiamato gli intellettuali, non gli servivano gli intellettuali. Ma gli servivano persone, non profeti, ma persone dalla risposta incondizionata, che si sono totalmente abbandonati a Lui. Andate e annunziate il Vangelo. Amici, un piccolo riferimento a padre Glenn. Eccolo, Glenn è un profeta. Glenn è un annunciatore del Vangelo. 300 cristiani. Erano tutti animisti, ma ai pulcini credevano. Oggi 300 bambini, 300 ragazzi con lui celebrano la messa e pregano per noi, con Cristo che scende sull'altare. Bravo padre Glenn, tu sì che sei un araldo del Vangelo, uno che ha risposto con fede e con generosità. Amici, questo Vangelo di Cristo, e concludo, è un Vangelo che risuona oggi in tutto il mondo. Andate e ditelo a tutti, tutti, nessuno escluso. Qui non c'è la politica dello scarto, eh? Chi capisce non capisce, chi sta bene, chi sta male, chi è colto. No, no, annunziate a tutti che Dio è Padre. Questo Vangelo è l'annuncio dell'amore, un progetto d'amore, il regno di Dio, che esige da noi una risposta di fede, credo, una risposta di vita, mi converto. La vedete? Questo Vangelo che è illuminante ci dà il vero senso della vita, per cui noi possiamo puntare, senza sbagliare, sui veri tesori che valgono, sui valori dove i ladri non arrivano, dove la tignola e la ruggine non corrodono. Sant'Agostino diceva: il tuo cuore è là dov'è il tuo tesoro. Cristo, il Vangelo, è il nostro tesoro. Bello, bello. Amici, allora, quando punteremo sui valori, quando il Vangelo diventerà la base della nostra vita, della nostra gioia, allora il nostro piano di vita, il nostro destino diventa grandioso. Ve lo dico con le parole di Pascal, bellissime, sentite. L'uomo non è degno di Dio, ma non è incapace di esserne reso degno. È indegno di Dio di unirsi all'uomo miserabile, ma non è indegno di Dio di levarlo dalla sua miseria. E questo è, amici, la potenza dell'amore.